telefonicamente perché è un piacere avere con noi Antonio Giordano di Fantacalcio.it. Ciao Antonio, buongiorno.
Ciao Antonio.
Ciao ragazzi, buongiorno.
E allora, stavamo un po' raccontando di questo 17° turno di campionato che ha preso il via con il match del Tardini tra Parma e Fiorentina. In generale ti chiedo che turno di campionato ti aspetti, sia chiaramente nelle zone alte della classifica, sia per le squadre in lotta per la salvezza, e poi chiaramente un focus principale sul Napoli, partendo dalla spedizione in terra saudita contro Milan e Bologna, avvicinandoci alla partita di domani.
Ma chiaramente sono tante sfide interessanti, a partire da quella che in questo momento sta andando di scena al Tardini con il Parma e la Fiorentina sullo 0-0, una sfida molto importante per in chiave salvezza, ma non è l'unica, perché comunque ci sono scontri importanti. È chiaro che l'occhio cade soprattutto su Atalanta-Inter di domani sera, che è un match importante, forse non tanto per le posizioni in classifica, ma perché è una partita ostica per l'Inter, che chiaramente non vuole perdere posizioni, non vuole perdere gerarchie, soprattutto considerando che le dirette rivali hanno partite sulla carta tutte quante abbordabili, no? Mi viene da pensare la Juventus contro il Pisa, il Milan in casa con il Verona, la Roma in casa con il Genoa e poi naturalmente il Napoli a Cremona. Forse quella del Napoli probabilmente è la più complicata, perché la Cremonese si è dimostrata fin qui una squadra molto arcigna, molto compatta, difficile da scardinare quando riesce a chiudersi con il suo blocco basso lì dietro. Man mano che passa il tempo, se non riesce a sbloccarla subito, diventa un cliente difficile, scomodo da gestire. È chiaro che il Napoli, secondo me, come dicevi giustamente tu, anche dopo la vittoria, quindi con il morale in su, dopo la vittoria in Supercoppa, chiaramente ci si aspetta una prova importante con questo nuovo modulo, questo nuovo vestito tattico che ha cucito Antonio Conte, che ha esaltato le caratteristiche di molti, tra cui Neres, che in un momento spettacolare mi aspetto che continui ad incidere.
Antonio, siamo alla 17ª giornata di campionato. E andando a leggere i marcatori vediamo, sì, Pulisic a 7, Calhanoglu 6, Orsolini 6 gol e solo Lautaro Martinez a 8, ma cosa succede ai primi slot d'attacco?
Ma ragazzi, noi ne avevamo parlato tantissimo, sai, durante l'estate,
sì.
Ci sono tantissimi dubbi per quanto riguarda i centravanti, nessun centravanti è così sicuro del posto, ce ne sono veramente pochi. E di conseguenza da quel punto di vista vengono a mancare anche i bonus, perché se non hai certezze, non hai continuità, non hai fiducia, è complicato pensare che tu possa spornare bonus giornata dopo giornata, se non appunto Lautaro Martinez, che gioca sempre, il leader, il capitano, ma poi gli altri, lo stesso Ken, che comunque è un titolare fisso, però nel suo caso è la Fiorentina che sta vivendo purtroppo un brutto periodo e di conseguenza lui ne sta risentendo. E invece calciatori di estro, di fantasia, brillanti come Pulisic, come Orsolini, come Nico Paz, hanno la meglio, perché purtroppo in Serie A, ragazzi, questi calciatori con queste caratteristiche qui mancano, ce ne sono pochi, si contano sulle dita di una mano, e chiaramente quelli là che ci sono però fanno la differenza, incidono in maniera concreta partita dopo partita. E sono loro i veri primi slot, considerando che poi li prendi a centrocampo, sono attaccanti aggiunti, e era questa la strategia, e noi l'avevamo detto, l'avevamo intuito, e diciamo non proprio per fortuna, perché poi è sempre brutto vedere gli attaccanti rendere così poco, però si sta avverando.
A proposito di attaccanti, nel Napoli c'è un calciatore sicuramente in rampa di lancio, reduce da una spedizione araba molto molto importante dal punto di vista dei gol ma anche degli assist. Parlo chiaramente di Rasmus Højlund. In Serie A sono 4 i gol, 2 gli assist per i compagni, una connessione che Neres che va migliorando di partita in partita. Ecco, ti aspetti che questa coppia, questo tandem d'attacco possa crescere ancora di più con il passare delle settimane delle partite, e che prospettive dai al Napoli in generale e a questa coppia?
Allora, assolutamente, sono calciatori che a me stanno piacendo molto insieme. Højlund mi piaceva tanto anche preso singolarmente, Neres fino ad oggi aveva come dire, evidenziato dei problemi di continuità nel corso della sua carriera, comunque non è più giovanissimo e intanto sta vivendo probabilmente il miglior momento della sua storia. Io credo che possano continuare a fare la differenza insieme e con il rientro magari di Kevin De Bruyne potrebbero andare a formare un po' quel Amsic Lavezzi Cavani che abbiamo visto, no, anche per caratteristiche, questo tridente un po' asimmetrico, e potrebbero serenamente andare a costruire quella roba lì. È chiaro che c'è un piccolo dettaglio che si chiama Romelu Lukaku,
sì.
Che è chiaro che ha bisogno ancora di tempo, probabile che lo rivedremo ancora qualche minuto fra qualche settimana, e soprattutto io non disdegno l'opzione della doppia punta.
Ti piacerebbe quindi vederli insieme?
Ma io credo che sono due che per caratteristiche si possono sposare serenamente, perché Lukaku è uno che ama le sponde, l'abbiamo visto l'anno scorso con McTominay, dove, se non ricordo male, sono un assist di quelli messi a referto da Lukaku, non era per McTominay, li ha fatti quasi sì. Tutti allo scozzese, perché spalle alla porta il belga ama un compagno che gli stia vicino, e Højlund, che ama anche scappare in profondità, potrebbe però fungere da aiutante a Big Rom quando sarà a spalle alla porta. Quindi io penso che è una coppia che può funzionare. È chiaro che si entra Lukaku, però esce Neres. E io sinceramente, ragazzi, se Neres continua così, io credo sia abbastanza impossibile pensare di toglierlo, idem Højlund, quindi potremmo vedere Lukaku come riserva di lusso nel Napoli, una cosa che probabilmente a inizio stagione, prima dell'infortunio, nessuno si sarebbe mai aspettato. E vediamo come va, sono molto curioso, perché fra un mesetto e mezzo Conte rischia di avere una rosa, secondo me, fantastica, tutti a disposizione, e forse una sola competizione, due competizioni da gestire, e sono curioso di vedere che utilizzo ne farà dei suoi calciatori.
Sì, perché poi il paradosso, e noi chiaramente ce lo auguriamo, è che Conte rischia di avere problemi di abbondanza, cosa mai avuto, certo, in questa stagione, no?
Certo, assolutamente.
Antonio, sempre restando su Neres, ma in tema fantacalcio, approfitto della tua presenza anche perché c'era in rosa Neres. E cosa si fa dal punto di vista degli scambi? Lo si tiene senza dubbi? O magari non è una follia pensare di scambiarlo per arrivare però a qualche nome importante, sfruttando il momento di hype che ha Neres, ovviamente?
Allora, guarda, la domanda che fai è giustissima, anche perché io poi spesso, e non è una cosa secondo me da nascondere, perché il fantacalcio è fatto anche di questo, ossia bisogna anche un po' sfruttare i vari tifosi che ci sono all'interno delle leghe, quindi magari se hai nella tua lega 1, 2, 3 tifosi del Napoli, si può sfruttare anche quell'onda lì, perché magari presi dall'entusiasmo di Neres, che in questo momento sembra Vinicius Junior, chiaramente tu riesci a scambiarlo magari per qualcosa di più, cioè di più importante. Per esempio, vi faccio un esempio proprio fresco: io ho Neres in un fantacalcio e sono riuscito a scambiarlo insieme a Bernabé per Hakan Çalhanoğlu, cioè ho massimizzato Neres e sono andato a prendere un calciatore che secondo me, tra rigori e quant'altro, è destinato comunque ad arrivare a doppia cifra. Io non so se Neres continuerà in questo modo, ma soprattutto, come dicevamo prima, il problema principale di Neres è l'abbondanza, che diceva giustamente Francesco, fra un po' potrebbe verificarsi all'interno della rosa del Napoli, perché poi c'è Lukaku, c'è comunque Lang, c'è Politano, c'è Højlund, torna De Bruyne, c'è Anguissa, c'è McTominay, ma chi gioca? Allora non è detto che Neres possa essere titolare 38 su 38, magari può tornare ad avere il ruolo che aveva prima di tutti questi infortuni. Quindi
poi i calci di rigore spostano comunque quelli di Çalhanoğlu.
Come no, a voglia, certo che spostano, e motivo per cui, arrivati a questo punto, adesso te lo sei anche gustato in questo momento fantastico, puoi prenderlo e puoi massimizzare, chiaramente bisogna vedere. Poi chiudo dicendo che poi alla fine è sempre una cosa che ha a che fare con il percepito, perché il percepito è fondamentale. Tu magari vedi Neres che nella miglior partita, nella miglior probabilmente il miglior momento della sua carriera ha fatto 3 gol e 3 assist e pensi stia facendo una stagione assurda, e poi magari Gudmundsson bistrattato sta facendo una brutta stagione, pessimo, eccetera eccetera, ha fatto gli stessi identici bonus. Quindi a volte poi dipende sempre da come uno la vede, bisognerebbe essere un po' più lucidi, ma sappiamo che il fantacalcio non è solo questo.
Eh sì, restando chiaramente in tema fantacalcio, Anto, ti faccio l'ultima, perché due calciatori tra i nuovi acquisti del Napoli, estivi, Lang e Lucca, ecco, su di lui anche in ottica fantacalcio c'erano grandi aspettative, no, su di loro, aspettative che non hanno ripagato sicuramente al 100%, penso soprattutto a Lorenzo Lucca, in parte Lang, perché poi nelle ultime uscite sta trovando più spazio e comunque sta provando ad incidere, seppur parzialmente sta mostrando le sue qualità. Ti chiedo un parere su questi due, se ti aspettavi, soprattutto per quanto riguarda Lucca, tutte queste difficoltà nello step fatto da Udine a Napoli.
Allora, parto da Lang, che è più semplice. Io mi aspettavo qualcosina di meglio da lui, mi aspettavo potesse giocare con maggiore continuità, anche se poi nel momento in cui l'anno scorso Antonio Conte fa sedere in panchina per più di un'occasione uno dei migliori esterni e sinistri del mondo, perché è anarchico, perché tatticamente è un po' scomposto, ne prende un altro molto simile da questo punto di vista, che Lang, che non ce ne voglia, però chiaramente ha qualche qualità in meno, secondo me, rispetto a cui c'è Kvaratskhelia, e quindi io qualcosina in più mi aspettavo, però è questo il campionato che deve e che farà Lang probabilmente almeno al primo anno.
Che poi lo stesso Lang aveva provato ad alzare le asticelle, le aspettative su di lui, perché in una conferenza stampa di presentazione a Di Mauro Folgari, da quando gli venne chiesto che tipo di calciatore sei, lui anche con un po' di arroganza tecnica calcistica disse: sono un calciatore al quale dai il pallone, dribbla un paio di avversari e i tifosi si alzano in piedi.
Sì, ma lui è così, da questo punto di vista il personaggio viene amato. Io ricordo il suo post d'addio al PSV dove lui ringraziava, cioè il solito post di ringraziamenti dove lui però scrisse: prego per aver giocato con voi, invece di scrivere grazie. Quindi da questo punto di vista è un personaggio davvero unico. Guarda, per quanto riguarda invece Lucca, ti dico la verità, io non mi aspettavo nulla di diverso da ciò, perché comunque è un attaccante che in generale a me non ha mai fatto impazzire.
Siamo in due.
Non mi piaceva, non mi è mai piaciuto, è uno che comunque ha fatto una sola stagione positiva la scorsa, tirando anche qualche rigore di troppo, non è uno che mi ha mai impressionato più di tanto, non è neanche uno che ha segnato tantissimo in carriera, perché comunque anche al Pisa, quando esplose, fece una stagione dove alla fine andò a fare 7 gol in campionato, all'Ajax ha fatto malissimo, ho colleghi olandesi che pregavano tutti i giorni di non vederlo più in campo perché non lo sopportavano.
Se non ricordo male, Anto, eri anche tu in quel famoso Ajax-Napoli 1-6 ad Amsterdam, ecco, e abbiamo visto le difficoltà di Lucca, che sì, va detto che non c'entrava niente in quel contesto tattico anche.
No, assolutamente, lì è una filosofia totalmente diversa, sappiamo bene come giocano, come pensano di mettere in campo le proprie squadre con Lucca, non era come vedere veramente Luca Toni nel Barcellona di Guardiola, cioè un calciatore che magari può fare anche bene in un determinato contesto, ma il suo determinato contesto secondo me è roba di Torino, Udinese, Lecce, Sassuolo, squadre di questo genere. Mi sono meravigliato veramente tanto quando ho visto quella cifra spesa dal Napoli per Lorenzo Lucca, quando ho visto Conte insistere così tanto per Lorenzo Lucca, che poi però alla fine non gioca mai, non fa neanche turnover, non gioca più di 10 minuti neanche contro il Pisa, contro la Cremonese. È chiaro che forse si sono resi conto. Per chi lo ha al fantacalcio, a questo punto io aspetterei chiaramente l'asta di febbraio, perché o si svincola, perché magari non l'avete pagato neanche pochissimo, oppure va in una squadra dove può essere titolare, magari un Lecce dove Camarda e dove Sulic non stanno rendendo bene, ecco lì allora diventa anche un tassello importante.
Eh sì, staremo chiaramente a vedere quale sarà il futuro di Lorenzo Lucca, oggetto di valutazioni da parte del Napoli. Io per il momento saluto e ringrazio, auguro buona giornata e buone feste, chiaramente, Antonio Giordano. Ciao Anto.
Ciao Anto.
Grazie. Grazie mille ragazzi, anche a voi, buone feste.
Grazie di nuovo ad Antonio Giordano, adesso ci fermiamo, piccolo break.